Quella che avete sentito, signori, era la porta di casa svizzera che si sta aprendo o chiudendo, ma soprattutto sta chiudendo una settimana che abbiamo passato in vostra compagnia, in nostra compagnia, ma signori, è la settimana che parla del compleanno di Alice Pedrazzini.
Sì,
ti hanno fatto gli auguri? Come
ma
richiesto?
Sì, ma adesso basta, l'attenzione è stata troppo su di me, troppo su questi pesciolini, tantissime persone che dicono che è il segno più bello il pesce.
Vabbè, poi ovviamente è soggettivo. Secondo me è la bilancia.
Non credo sia soggettivo.
Ma secondo me lo
ho
è.
Fatto, dicendo, ho fatto il gesto, è il rumore delle finestre.
È il rumore delle finestre.
Ma che buio.
Ma guarda,
è buio.
Ma non si vede niente proprio.
Non si vede niente.
Ma in più
niente.
C'è anche un orario strano rispetto a quello che
ore vedi sull'orologio?
Ma qui sono le 9:11 del mattino. Ma guarda là in fondo, sono
le tre di notte.
Ma non è
È così. Noi con casa svizzera siamo andati dall'altra parte dell'oceano. Stiamo atterrando in una hall di un albergo dove ci sono delle persone in Messico che sono sveglie per noi, per raccontarci che cosa stanno facendo lì. Siamo a Quintana Roo e noi lo sguardo lo rivolgiamo al Messico, atterriamo lì perché ci sono delle persone che stanno lavorando durissimamente per la 26esima missione, per tornare a far vedere le persone, ridare degli occhi alle persone. E quindi questa è una di quelle cose che ci rende molto fieri. Dalla Svizzera sono partiti, sono lì con Swiss Foundation Against Blindness, sono pronti, vedo anche i loro occhi, li vedo molto pronti a raccontarci cosa stanno facendo, si sono svegliati per noi, li salutiamo.
E ci colleghiamo con il Messico dove ci sono per noi Theo Signer e Pietro Roberti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. È il caso di dirvi buongiorno perché comunque tra poco riprenderete davvero tante ore di pratica nel vero senso della parola.
Operazioni.
Ma soprattutto dopo 26 missioni ancora una volta torniamo. Vi avevamo seguito durante la 25esima spedizione, è arrivata qui la nostra amica Dada. Adesso invece andiamo proprio da chi davvero sta operando dopo giorno, ora dopo ora. Quanti ne avete operati fino a questo momento e quando siete arrivati?
Ecco, buongiorno a tutti. Fino adesso ne abbiamo operato 160 pazienti. Considerando che lunedì era un festivo, quindi siamo entrati in sala operatoria unicamente martedì mattina.
Allora,
tre giorni a 160.
Dopo tre giorni 160 persone, quindi a che ritmi state lavorando? A che ora risveglio? Al di là di quello che vi abbiamo obbligato a fare noi, però che ritmi sono? Raccontateci una giornata tipo vostra, gli oftalmologi.
Ci risvegliamo tra tre ore, quindi alle 6 e poi alle 7:30 siamo in sala, perché ci vuole comunque una trasferta dall'hotel all'ospedale, dipende dal traffico, più o meno 30-40 minuti. E poi si sta in sala fino alle 8 di sera.
Ecco, questo che volevo dire. Chi vi ascolta deve sapere fino a che ora state in sala e quante persone, un ritmo molto serrato. Chi ci guarda anche in televisione e che ascolta, allora, per la televisione, la persona con la maglietta verde che ha appena parlato è Theo Signer, e per chi ci ascolta è effettivamente sempre lui. Theo Signer, io volevo chiedere, lei non è la prima volta che va, da quante volte fa parte di questa missione? Soprattutto, che sensazioni ha questa volta rispetto alle altre?
Io partecipo la sesta volta e stavolta è diverso perché sono entrato come presidente da novembre, quindi sto molto più dietro all'organizzazione, tutta la preparazione prima della partenza e ovviamente anche sul posto, quindi sono molto più attivo in confronto degli altri anni. E poi avevo la possibilità e la fortuna di aver composto un team stavolta molto molto bello, soprattutto ticinese, e di cui infatti fa parte il mio collega dottor Pietro Roberti di Bellinzona.
Ecco, quindi
sta qui di fianco con la maglietta blu.
Tra l'altro abbiamo detto di questa missione che parte anche soprattutto dalla Svizzera italiana, dal Ticino, una squadra di circa 20 volontari, 7 appunto sono ticinesi, hanno trasformato un ospedale in un luogo di speranza. Questa cosa l'abbiamo già raccontata e totalmente gratuitamente. Ma posso chiedervi magari a Pietro Roberti se c'è magari una storia che in un qualche modo vi ha colpito particolarmente. Ricordo Dada quando è stata qui che ci ha raccontato di questa signora che non vedeva più, perché i problemi della cataratta sono legati anche e soprattutto al discorso di quella zona del mondo che è tanto colpita dal diabete, quindi da lì appunto arrivano anche problemi alla vista. Ma ce n'è una in particolare che vi ha fatto in un qualche modo pensare dopo 160
interventi? Lui la prima volta, la prima volta che va.
Certo.
Sì, per me appunto essendo la prima volta è molto difficile scegliere una storia che mi ha colpito. Ecco, per il momento abbiamo visto tante operazioni, i post-operatori io non li ho ancora visti, quindi forse la cosa più soddisfacente è proprio vedere il dopo, quando il paziente di nuovo vede. È bello dire che già dopo l'operazione, anche se il paziente non sa del risultato, già ti ringrazia. Se dovessi scegliere una storia che mi ha fatto effetto, è il paziente che prima dell'operazione mi ha detto che ha fatto 2 giorni di auto per venire a farsi operare. Ecco. Questa forse è la cosa che mi ha toccato di più.
E mi sento di dire che è una grande differenza rispetto a quello che vivete voi qua in Svizzera quando operate. L'ha stupito anche questo, il tipo di persone, la gratitudine è veramente sincera.
Sì, questo anche, non è che in Svizzera la gente non ti ringrazia quando qualcosa riesce bene, ci mancherebbe, però qui c'è forse un po' più di speranza prima e la soddisfazione di aver cambiato qualcosa nella vita di queste persone. Sì.
Anche perché io mi riferivo per esempio a un'immagine che mi avete mandato dove una persona ha scritto 15-10-25 e su un foglio, un pezzo di carta, vi ha scritto con una penna, quindi proprio quel pezzo neanche di carta, è un tovagliolo.
Sì, scrive, un foglio trovato,
sì,
insomma.
Gracias, no hay palabras que describan la bondad y generosidad que hay en sus servicios. Dios les recompensio por cada hoyo que tiene luz por ustedes. Cioè, lo capiamo, cioè io capisco poco di spagnolo, ma ho capito, qua c'è un linguaggio.
La pronuncia non sembrava, no. Sembrava che tu fossi madrelingua.
No, va oltre, capiamo che va oltre, cioè, grazie per ogni occhio a cui avete ridato luce, cioè succede
sì.
Anche questo.
E non ci sono parole per descrivere questa sensazione, quindi
Teo.
Anche da questo punto di vista davvero sentire questa vicinanza da parte di chi è stato operato un attimo prima, di chi in un qualche modo ha recuperato la vista, davvero deve essere una cosa incredibile per voi, ogni volta.
Sì, è vero, perché facendo le visite post-op, anche per avere un'idea sulla qualità che offriamo noi in questo bellissimo paese, è molto emozionante perché i pazienti ci abbracciano, ci piangono e ci fanno fare delle foto con i parenti, perché spesso aspettano parecchio tempo, aspettano magari 5 anni, 10 anni, addirittura 20 anni, finché vengono sottoposti all'intervento di cataratta, e questa è una bella differenza in confronto della Svizzera, dove ne abbiamo un'abbondanza di chirurghi, cliniche che ti operano la cataratta. È veramente molto toccante, sì, molto bello.
Complimenti ancora, davvero.
Sì, noi tra l'altro vi vogliamo lasciare tornare a dormire perché veramente avete davanti
avete
a voi
una giornata
ancora
importante.
E avete una grande missione, arrivare a 500 persone operate a cui ridate la vista. L'anno scorso erano state 450, quest'anno ancora di più, l'asticella sale, quindi mi dico facciamoli dormire. Sì. Ringraziamoli per essersi presi il tempo. E poi quando tornerete, se volete passare a casa svizzera, la porta è aperta, completamente aperta. Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Gentilissime, no. E buon lavoro. E passeremo volentieri.
Buon lavoro a voi più che altro. Grazie ancora, buonanotte, mi viene da dire, ancora per poco, e soprattutto buon lavoro e grazie per quello che state facendo.
Ringraziamo anche Daniela e Grant che hanno assicurato questo collegamento, che è stata un'organizzazione, vi hanno tirato fuori dal letto.
Esatto.
Grazie.
Ma poveri.
Infatti li mandiamo la fattura.
Prendetevela con loro.
Esatto, noi non c'entriamo, alziamo le mani.
Ma soprattutto sono vicini.
Esatto, andiamo con la musica. C'è Sky of Augustine con Friends, ovviamente brano svizzerissimo. Ali, cosa fai questo sabato?
Questo sabato cosa
mattina
faccio?
Più precisamente
ti faccio vedere. Vado a cercare le spugnole.
No, lago, debarcadero. Dopo le spugnole.
Ho sbagliato.
La mattina.
Dimmi cosa devo rispondere.
Devi rispondere, vado con Davide Riva.
Vado con Davide Riva.
Però vado con Davide Riva perché ci sarà una diretta su Rete 1 che avrà a che fare con il lago, ma soprattutto con la navigazione sul lago.
Questo è vero, perché è arrivato il momento di regalare quella cosa molto bella che durerà un anno, navigare sul lago, sui battelli dei due laghi ticinesi.
L'hai detto,
gratuitamente.
Di una tessera annuale We Lake You che consente proprio di navigare gratuitamente tutto l'anno sui battelli turistici sui due laghi ticinesi.
Meglio del spugnolo.
Ed è per
molto meglio delle spugnole.
Ah, ho capito, meglio le spugnole.
No, meglio delle spugnole.
Cioè, non avevo capito, ormai è andato, venerdì è bollito. Senti qua, pronti per la domanda?
Vai.
Vado io?
Vai.
Vado. Allora, vogliamo sapere perché il lago Maggiore si chiama Maggiore? La risposta deve arrivare con tanto di indirizzo, numero di telefono e magari anche l'email a 076 321 11 13. Tra tutti quelli che ci daranno la risposta corretta, tac, verrà estratto il vincitore o la vincitrice. Lo ripeto, vogliamo sapere perché il lago Maggiore si chiama Maggiore. Risposta A, perché è il lago più grande tra quelli della zona rispetto quindi ai laghi vicini come il Ceresio a Lugano. B, perché ha la maggiore quantità di isole in Svizzera. C, perché non è il minore. Bella questa.
Questo le crei te. 076 321 1113, diteci perché il lago Maggiore si chiama Maggiore. Ripetiamola: A, perché è il lago più grande tra quelli della zona; B, perché ha la maggiore quantità di isole in Svizzera; C, perché non è il minore. Ve l'abbiamo resa anche più facile oggi, ma perché vogliamo che lo vinciate.
Certo.
Vogliamo che lo vinciate.
A tra poco. Facciamo i complimenti a Piera, che è stata velocissima e tra l'altro con tantissime persone abbiamo estratto grazie al nostro sistema software sul computer, e quindi possiamo dire complimenti a Piera da Bellinzona, che ha vinto una tessera annuale We Lake You offerta dalla società di navigazione del lago di Lugano. Complimenti, e come detto domani ci sarà Davide Riva in diretta che vi racconterà di questa bella festa dal debarcadero di Lugano. Siateci.
Mi sento di dire
risposta
che
giusta
è
era?
Finita.
È
il lago più esteso, il più grande,
risposta A.
Sì. Però mi sento di dire che è finita, ne abbiamo date 5.
Sì, ma arriveranno altri concorsi.
State con noi, noi ogni volta che c'è la possibilità di regalare.
Noi ci siamo.
E di accogliere persone qua.
E regaliamo sorrisi anche. Aspetta che il sorriso si alza, perché guarda fuori dalla finestra. Senti un po'.
C'è qualcuno?
Sì. C'è un campanello.
Casa Svizzera.
E come i bambini, quando
come
ci vengono a trovare,
felici.
Siamo felici.
Felici. Michele Cutolo, ben trovato, come stai?
Benissimo, grazie.
Bene.
Hai detto una cosa giusta, ben ritrovato.
Sì.
Perché con te, Michele, ci eravamo potuti svegliare in Etiopia, te lo ricordi, con le scimmiette dietro?
Sì, in realtà non c'erano svegliati, avevamo solamente un'ora di distanza.
Sì, esatto.
Però sì, c'erano le scimmiette dietro.
Diciamo che è andata meglio a voi che in Messico prima, a livello di orario.
Assolutamente sì. Anche di complessità in realtà, perché loro hanno un ruolo veramente incredibile. Ho sentito quello che raccontavano ed è fortissimo.
Beh, ma anche il vostro ruolo è particolarmente importante, e cerchiamo di tra l'altro ritornare sui nostri passi. Alice, torniamo appunto a quel momento, a quel collegamento, quando eravamo in Africa e quando c'era una spedizione che partiva dalla Svizzera italiana e faceva cose molto importanti.
Ci eravamo sentiti, era il 2 febbraio precisamente, era un più o meno un mese e mezzo fa, sì. Dopo 3 giorni di lavoro vostri ci siamo sentiti. Quando dico lavoro io penso alla SUPSI e all'Università di Awassa, che si sono unite con un workshop, chiamiamolo un progetto comune, e volevate costruire, mi ricordo, una cupola e cercavate di spiegarci in che cosa consisteva, e a un certo punto ci avete detto: sentite, ci sono dei mattoni, c'è un calcolo molto difficile da fare e noi non mettiamo nient'altro, deve stare su da solo. Cercavi di semplificarcelo, Michele.
Sì, è vero. Allora, in realtà non è così tanto complesso, è piuttosto un sistema grafico, non è un calcolo, cioè c'è anche ovviamente il calcolo, che è un paraboloide, però noi usiamo un sistema grafico, e un sistema grafico dettato dai principi della catenaria. Catenaria è la forma perfetta di distribuzione per un arco, quindi la forma esatta che deve avere un arco per essere funzionale.
sì.
E raggiunge
per stare anche su.
Per stare su, assolutamente, per arrivare alla sua massima ottimizzazione. Quindi se noi costruissimo degli archi a forma di catenaria, potremmo restare con uno spessore murario veramente ridotto. E la catenaria si raggiunge, si ottiene prendendo una catena, tenendola ai vertici, la teniamo in mano e la lasciamo pendere a terra. Cioè, non a terra, in aria. E quello che si forma, quel sorriso, quella parabola, quel paraboloide, è la forma catenaria. E essenzialmente si chiama così, noi la utilizziamo così perché è una catena, però la catena è composta da anelli, sì. Gli anelli hanno tutti lo stesso peso, quindi portano tutti quanti regolarmente la loro forza a terra, e quindi la forma che si costruisce con questa catena, essenzialmente, è quello che bisogna replicare in verticale.
Ah, al contrario, quindi la catena, sì, va in giù e dobbiamo immaginarcela in su, quindi un sorriso al contrario.
Esattamente.
La faccia quasi triste.
Esattamente, sì.
Esatto, ma c'è felicità. Ma sotto lì ci sarà felicità.
Tristissimo.
Perché volevate costruire questa...
Allora, 10 anni fa sono stato a Turmi,
cupola,
la prima volta.
Cupola, la chiamo cupola, posso? Non oso...
Si chiama cupola, cupola, sì.
È una cupola.
È una cupola,
cupola speciale, costruita senza legno e senza impalcature. Questo.
Esattamente. Perché? Dalla, sì, catenaria, ho imparato una roba nuova, stasera farò il brillante con i miei amici a cena, io te lo dico. Però detto questo, Rift Valley, torniamo là.
Esatto, sì. 10 anni fa siamo andati a Turmi, io ero studente, e abbiamo lavorato in questa zona super remota nella Rift Valley, La base della vita, no, non Rift Valley, Homo Valley, Rift,
okay,
Valley, dove ci troviamo oggi.
Ah, ok, ai tempi era diverso,
eravamo
zona.
A Turmi, eravamo a sud,
sì, okay,
ma perché il workshop era guidato solo da SUPSI. Abbiamo fatto un gemellaggio con l'Università di Awassa nel 2019, fino al 2016 appunto eravamo solo noi,
sì,
eravamo 8 studenti, un assistente e 2 docenti. E siamo andati a Turmi, appunto, in questa cittadina veramente ambiziosa.
Parola grossa.
Sì, esattamente. Cioè, era questa strada con delle case ai lati.
Strade rosse, me ne immagino.
Era rossa, sì. Con delle case di lamiera ai lati e nient'altro. E noi siamo andati lì con la volontà di costruire qualcosa con dei materiali locali, con il principio delle tecnologie appropriate.
Quindi un progetto ingegneristico e architettonico.
Sì, esattamente. Avevamo un ingegnere e 7 architetti. E la cosa particolare era che il materiale era impossibile da reperire. L'ultimo giorno di cantiere dovevo prendere del cemento da mischiare con la terra di termitaio, e ho fatto 2 ore di macchina per andare a prendere il cemento.
Cioè, perché non c'era niente.
Non c'era niente. Certo.
E la terra di termitaio.
Sì.
Quindi le termiti, diciamo, la loro casa.
Allora, in Etiopia ci sono dei termitai, sono delle torri verticalissime, proprio, non è che sono... cioè, non hanno gradoni, sono proprio di tubi verticali, sì, fatte di terra mangiata delle termiti e poi rimessa, e questa qua diventa molto collosa. Noi abbiamo preso terra di termitaio dismesso. Quindi era stato un condominio abbandonato.
Esatto, abbandonato.
E l'abbiamo fatto in maniera molto particolare, perché eravamo con un jeep. Ve lo raccontavo che c'era la terra nel jeep, mi pare.
Sì, ce l'hai raccontato nel collegamento di
caricavamo questa terra nel jeep e poi la portavamo in cantiere, la impastavamo con le mani, con i piedi, e poi dopo costruivamo il sistema. Abbiamo fatto preparare dei mattoni sempre in stesso materiale, in terra,
sì,
cruda. Però era quello. L'acqua la prendevamo al fiume con delle taniche. E questo era quanto abbiamo fatto. Abbiamo deciso di replicare la cupola quest'anno, perché nel 2016 abbiamo sì lavorato con l'idea della catenaria, ma non eravamo ancora così esperti sul tema e abbiamo avuto poco tempo per fare il progetto.
Ma perché era importante avere una cupola lì? Era la cupola o collaborare, insegnare, applicare? Che cosa era importante? La cupola stessa come stabile?
Allora, oggi... è la collaborazione, è l'unione di diverse realtà, è la trasmissione di competenze su due fronti.
Certo.
All'epoca era testare una tecnologia, perché volevano dimostrare a Turmi, agli abitanti di Turmi, che si potevano costruire case con praticamente risorsa zero, cioè economica zero, evitando la lamiera che costa tanto, evitando la deforestazione da eucalipto, eccetera, eccetera.
Ecco perché zero legno.
Ecco perché zero legno, perché in Etiopia, allora, il bambù è un legname che cresce velocissimo, sì, ed è anche molto pregiato dal nostro punto di vista.
Certo, certo.
Da allora è povero, non lo vogliono.
Tra l'altro stiamo vedendo, per chi ci segue anche su RSI La 2, un po' di foto che raccontano proprio il vostro lavoro, questa cupola che viene creata, questo momento che abbiamo vissuto in divenire anche noi qui a casa svizzera sotto la nostra cupola qui a Cumano. Però davvero è un momento che secondo me ti lascia sempre qualcosa, un po' perché poi tu, e questa l'abbiamo capita dal tuo racconto, le hai passate tutte. Cioè sei arrivato là da studente, un po' come quando ci siamo collegati con voi l'ultima volta, c'era Massimo, grande Massimo, che salutiamo, però da studente, da assistente e adesso da docente responsabile, sì, quando le cose però sono cambiate, è cambiato chiaramente la Valley, quindi abbiamo detto siamo nella Rift Valley adesso, però cambiano tanto anche, penso, le persone, i personaggi, le tue esperienze, sì, personali.
Assolutamente sì, assolutamente. Cambia l'aspettativa anche.
Certo.
Quello da studente...
E vai là e vai,
non si sa esattamente, si impara a vedere il mondo con altri occhi da studente, perché fino a quel momento pochi, perlomeno oggi pochi dei miei studenti hanno avuto già esperienze internazionali di collaborazione, cooperazione, volontariato.
Certo.
All'epoca io ero già stato in India, avevo già fatto i miei volontariati, quindi sì, ero anche un pochettino più vecchio degli studenti di oggi.
Sì, ci sta anche quella, sì, più
sì,
esperienza.
Ho cominciato a studiare più tardi, esatto.
Sì, sì.
Però appunto c'era la scoperta di un nuovo contesto, territorio, persone, culture, cibo. E poi da assistente sono arrivato con già forte dell'esperienza precedente, ma con un ruolo un pochettino più deciso, perché avevo un po' una piccola parte di gestione.
In mano un progetto, esattamente, insomma, comunque anche te.
E poi da responsabile, da docente del workshop,
sì,
dove si pianifica, si costruisce, si cerca di capire cosa è necessario, si imbastisce il programma e poi dopo si guida gli studenti per la costruzione.
Ed è un progetto fattivo, cioè dove comunque si fanno, sì, delle cose. Rispetto a quando sei andato tu da studente,
sì,
quelli che sono venuti con te quest'anno, che cosa senti? Senti differenza? Cioè tu ti sei portato dietro le cose che si sono portati dietro anche loro quando sono tornati in Svizzera? Chiedo per un amico.
In dieci anni cambia tutto, cambiano anche
le generazioni, viene da dire, no?
I modi di fare, esattamente. E probabilmente no, abbiamo avuto dei punti di vista molto diversi, e anche il contesto, perché a Turmi noi non avevamo il telefono, non avevamo,
c'era niente,
non c'era niente,
mondo.
Se volevamo mandare un messaggio,
l'hai detto, 2 ore per andare a prendere qualcosa,
esatto,
cioè.
Sì. E il telefono è stato spento 2 settimane di fila, mandare un messaggio era carissimo, ho fatto 2 minuti di telefonata, ho speso 8 franchi,
pensato.
Quindi non c'era modo di comunicare esternamente, esattamente. Infatti con mia moglie poi abbiamo costruito questo,
che salutiamo, ciao Valentina,
questa cosa dove no news good news, quindi
certo,
io quando scendo non mi sentite, se
vuol dire tutto a posto,
esattamente.
Che ansia,
esattamente. Mentre adesso noi dormivamo in un compound, in un terreno,
sì,
circondato da lamiera con dentro un asino, una mucca e camere in fila. E la notte, me lo ricordo, c'era questa blatta grande come un mouse.
Era del computer, per capire.
Del computer.
Sì, sì.
E l'avevamo battezzata la nostra amica quella.
E dopo è diventata amica.
E
esatto.
Alla fine sì. La colazione la mangiava aglio e uova, mangiavamo.
Urca.
E aglio e uova.
In che senso?
Aglio e uova, detta la fiatella.
Esatto. Però la mangiano tutti, quindi
ma
nessuno soffre.
Ma come?
L'aglio...
Crudo, proprio.
Sì.
Ma come si fa? Sì, si morde?
Pestato,
no, pestato.
Ma come, non ti svegli la mattina così?
Con l'aglio tagliato. Sì.
Ok.
Sì.
Pensavo, dopo questa cosa che fa riflettere, ve lo dico, anche per quanto riguarda i vostri colleghi di lavoro, che magari, sai, c'è un po' la fiatella, dice, avrà fatto il brunch africano, un po',
esatto,
come il nostro amico Michele. Andiamo con un po' di musica, c'è Harry Styles col suo brano Golden nel 2020, tra l'altro è uscito un nuovo album. Vuoi che vado a raccontarti un aneddoto di Harry?
Il tuo amico.
Certo, un po' di musica si torna. Golden, Harry Styles come d'oro, quindi Golden è quello che stiamo raccontando quest'oggi e andando a fare un po' un ricapitolo di quello che abbiamo già vissuto quando era in essere un progetto. L'abbiamo fatto con il Messico, lo stiamo facendo con l'Etiopia, con Michele Cutolo, ma So che tu hai delle cose da chiedere a Michele, lo
ma
so,
più che altro Michele è gold, direi, l'idea di portare fuori gli allievi, l'università, portarla sul campo, non fuori casa, semplicemente il giardino di casa svizzera, ma andare oltre e andare fino in Etiopia. È chiaro che è un'esperienza d'oro per chi la fa, per chi la vive, e anche la collaborazione. Qui stiamo parlando di un progetto di oltre 30 studenti della SUPSI, 15 della SUPSI, 15 dell'Università di Awassa, che si uniscono tra architetti, ingegneri e creano questa cupola che, diciamo, ci hai spiegato molto bene, è una di quelle strutture all'avanguardia che si possono fare anche in un paese che magari da cui non ci si aspetterebbe, lui stesso non si aspetterebbe di poter creare. E quindi mi immagino arrivare, creare, tu hai 10 anni che ci vai adesso come docente, che cosa sta succedendo? No,
perdonami, su RSI la 1 stanno facendo vedere tra l'altro una costruzione di un'altra cosa, è sempre in Africa, è incredibile questa cosa qua, scusami.
Le costruzioni, sì. Ecco, io volevo tornare dall'inizio dove tu dicevi, vi siete collegati col Messico, lì fanno cose importanti, ridanno luce, la luce agli occhi delle persone, e siamo molto contenti che ci siano le persone del nostro paese che facciano questo, o in generale che si faccia, però anche voi fate qualcosa di molto importante. Quando lo devi raccontare alle persone per anche convincere, continuare a convincere che questo progetto abbia senso, che argomenti porti?
Ma sì, assolutamente importante. Partiamo dal fatto che non sono tutte occasioni scontate queste. Cioè l'università ha un programma super fitto, ha un calendario super denso. L'università, la SUPSI, certo. L'Università Professionale Svizzera Italiana, ha un calendario da 8 ore al giorno, quindi bisogna stare a scuola e lavorare. Quando si affaccia un'occasione del genere e riusciamo a farla extra scolastico, noi andiamo durante il fermo semestrale.
Due settimane.
Una settimana prima dell'inizio dei corsi e 2 settimane dopo, tra gennaio e febbraio, che c'è appunto il fermo semestrale.
Certo.
Gli studenti fanno a gara per poter partecipare a questa cosa.
È un'esperienza unica.
È un'esperienza unica ed è una cosa che rende speciale anche l'esperienza in università. Cioè, in qualità di studente ho potuto fare un progetto che in un modo o nell'altro ha cambiato qualcosa, o in loro stessi o anche nel contesto in cui sono andati a operare. Quindi sì, questa cosa qui è fondamentale. Gli studenti partono e cambiano il loro modo di vedere. Adesso è un po' ambizioso legarmi a curare gli occhi, però in un qualche modo gli studenti si tolgono gli occhiali da comfort zone, da privilegiato.
Hai detto una cosa molto giusta.
Arrangiarsi, cioè, alla fine la parola
arrangiarsi,
chiave.
Esattamente.
E quando ci si arrangia, sì. Mi immagino ci siano degli aneddoti, delle situazioni
sì,
memorabili.
Sì, tantissimi, assolutamente sì, tantissimi. Ci sono... Mi è piaciuto molto quest'anno vedere gli studenti che iniziavano a girare il cemento. E erano un po' basiti dagli utensili che avevamo. C'erano delle pale con dei manici lunghi 60 centimetri in eucalipto con i nodi. E questi qua li guardavano e dicevano, mamma mia. Allora si mettevano un po' in ginocchio e cercavano di girare il cemento in ginocchio. Poi stavano piegati come kifera e facevano una fatica boia. Io guardavo i ragazzi, cioè proprio un po' di quel qualcosa.
Di quella roba.
Allora avevamo costruito questo compasso, che è l'utensile che ci ha permesso di costruire la cupola stessa. E mi era avanzato del ferro. Allora mi sono nascosto, ho rubato una palla, ho staccato il manico, ho infilato il manico di ferro, l'ho tagliato giusto, gli ho ridato, e no, cioè,
wow.
Incredibile, cioè proprio un evento. Ed era cioè, giusto quell'attimino di pragmatismo che serviva in quel momento per fare questo, beh, normalissimo. Ci sono aneddoti che posso raccontarvi, 10 anni di aneddoti, a partire da quando abbiamo demolito il primo termitaio che era abitato.
Sì. Perché l'abbiamo detto, attraverso, diciamo, quella terra lì è fantastica, è argillosa,
è molto collosa, no?
Collosa.
Sì, è collosa perché c'è la saliva della termite,
e con quella si costruisce
i mattoni e poi la stessa malta, quindi diventa tra virgolette monolitica la costruzione.
E quindi la prima volta che è stato distrutto era disabitato?
No, era abitato. Allora io ho scavato quello disabitato, okay. Anche perché scavare quello abitato è un po' brutto, cioè salgono le termiti. Ho assistito alla demolizione di quello disabitato e c'era questo etiope che appena visto la regina l'ha presa e l'ha mangiata.
Così cruda?
Cruda, così secca proprio.
Ma quanto grande era?
È un bel 10 centimetri, una cosa E così dice, ma cosa fa? E lì è proprio una gara per chi la trova la mangia, perché cura tutti i mali, una cosa...
Hai capito, Fabio?
Ma la tua faccia quando hai visto sta cosa? Chiedo per un amico comunque.
Io già ho fatto degustazioni di insetti nella vita, non è che ho sofferto.
Io ho mangiato insetti, però una termitona così che ti tiri su.
Sì, un po'.
Urca,
dici, bella,
urca.
Bella forte, però beh, è simpatica. Poi ci sono. C'è stato questo evento. Io dimentico spesso quanti anni ho, e un mattino organizzavo i gruppi di studenti che andavano a fare ginnastica, palestre, sì. E siamo arrivati davanti all'ingresso di questa palestra che era chiusa con un cancello, e ho detto, vabbè ragazzi, ci penso io, salto via il cancello.
Ale.
Mi sono lussato tre dita del piede.
No, lì
sul posto, proprio un salto. Da allora, lussato le dita del piede, ho provato a sistemare da solo, però era un po' dura.
MacGyver.
Esatto. Chiamato un'amica, è arrivata con un giocatore di basket della nazionale di Awassa. Okay. Già particolare, mi hanno messo su un bajaj, che sono queste ape car, come i tuk-tuk,
sì, una specie di show motorizzato, sì.
E mi hanno portato da un mago curatore che cioè, il mio sentimento è stato, beh, non hanno anestesia, non lasciate andare, cioè,
e certo, vai.
E con due colpi mi hanno sistemato, hanno detto adesso sì. Cammina, e tutto questo è successo in forse mezz'ora.
E tra l'altro tutto a posto davvero?
A posto davvero, sono tornato.
Grandissimo.
Ma sì, infatti, qua avrei fatto, non so, io una colonoscopia e poi mi dicevano, ah, c'è il piede che... ed è successo che mi ha detto, boh, adesso alzati, cammina, e io mezz'ora dopo ero in cantiere a lavorare di nuovo, tutto a posto.
Ma grazie.
Incredibile. Ma quindi sì, bello, i maghi, i curatori, bellissimi.
E queste sono tutte quelle cose che fanno comunque capire che cosa c'è dietro ad un progetto di questo tipo, che certo è costruire, ma non è solo quello, è portare anche un know-how che poi servirà chiaramente in questo caso a questo tipo di paesi, a questo tipo di abitanti, ma poi vi portate a casa qualcosa anche voi.
Andata e ritorno.
Sempre sì. Un'andata e ritorno, sì. È vero, sono d'accordo.
Michele, grazie per essere passato a trovarci e grazie per aver condiviso con noi anche la parte umana dietro a un progetto architettonico, sì. Ingegneristico, che non è fine a se stesso, l'abbiamo capito, né la struttura in sé, né il viaggio, è molto di più.
E certo, quindi pronti praticamente per la fine di gennaio per ripartire, l'idea è quella?
Stiamo programmando la prossima edizione, facciamo. Assolutamente.
Nel caso
sì.
Qualcuno volesse aiutare, poi c'è anche un ONG in mezzo.
Assolutamente, sì.
Sempre liberi, poi massimo ci dite a noi passeremo ovviamente i contatti. Right. Quindi grazie davvero Michele.
Grazie mille a voi.
A molto presto e grazie per quello che hai fatto. Noi una canzone e poi abbiamo un'altra cosa.
Sabato
molto
cosa
bella. Sabato te lo dico dopo cosa faccio. Carne. C'è una partita. Tra poco, vai.
Our chair.
Sì, dopo Davide arriva a partita. Sabato è importante.
Il spugnole.
David Bowie con Blue Jean. L'abbiamo detto Alice, siamo a Locarno e il 21 marzo a Locarno c'è una giornata importante che parla del campionato svizzero di Power Chair Hockey. Conosci?
Adesso sì, adesso sì.
Da poco
sì, ma voglio saperne di più, voglio sì. Saperne di più e penso che la persona che è collegata con noi sa dirci di più e lo fa con un entusiasmo che ci porterà tutti lì sabato. Michela, buongiorno, ciao!
Ciao Michela!
Buongiorno a voi, buongiorno!
Ciao Michela, allora voglio dritto chiederti due informazioni. Uno, Power Chair Hockey, due, voglio sapere tutto dei mitici Cyber Falcons.
Allora, i Cyber Falcons sono una squadra fantastica di ragazzi in sedia a rotelle e hanno creato questa squadra con l'aiuto di tanti volontari nel 2021 e finalmente sono arrivati al campionato svizzero e ci sarà domani alle medie 2 di Locarno a partire dalle 10. Ci saranno diverse partite, una buonissima grigliata a partire dalle 11:30.
Grande.
E poi ci sarà il caffè, ci saranno torte, ci sarà la buvette, ci sarà un bel tavolo con dei gadget, le magliette, le sciarpe, le borracce,
tutto
i cappellini,
aiuta.
tutto quello che serve per sostenere questa squadra.
E ci sarà anche Mattia, che noi abbiamo conosciuto, tuo figlio, è un ragazzo che mi ha detto una cosa, e l'ho adorato, mi ha detto, sai, abbiamo un problema, non possiamo fare l'ultimo allenamento, adesso stiamo cercando di organizzarci, perché giovedì era vacanza, e lui ha detto, non possiamo perdere l'allenamento, siete riusciti? Io l'ho visto mercoledì.
Assolutamente.
Cosa hanno fatto per allenarsi?
Ieri pomeriggio sono andati in palestra dove a Porza, dove fanno di solito l'allenamento giovedì sera, e si sono trovati comunque a fare allenamento tutto il pomeriggio per essere pronti per domani.
Michela, che cos'è per Mattia il Power Chair? Cosa sono i Cyber Falcons per lui?
I Cyber Falcons sono amicizia, competitività, inclusione, è tutto. È anche lo sfogo che per lui, per tutta la settimana, tutto quello che c'è da fare per tutti i ragazzi, e lui si sfoga anche con la febbre, lui va a giocare, va a fare allenamento.
Un grande.
Mattia, non ferma nessuno.
Mattia è inarrestabile, lui ha 16 anni con questa malattia genetica rara che lo costringe su una sedia a rotelle elettrica, ci dimostra che non lo ferma niente, né la febbre né le palestre chiuse perché è vacanza.
Assolutamente le aprono.
Esatto, io mi sento solo di dire che l'appuntamento è effettivamente per il 21 marzo a Locarno. La palestra, vogliamo precisare qual è, così per chi ci ascolta può effettivamente venire a seguire queste competizioni
e a sostenere,
cioè,
ti far Mattia.
Assolutamente, aspettiamo tutti domani a partire dalle 10 alle medie 2 di Locarno, alle scuole medie 2,
che sono quelle
quelle vicino al Fevi,
ok.
Appena prima. L'amore. E se posso aggiungere, domani alle 4 ci sarà l'ultima partita, però finita la partita c'è anche il dietro partita, quindi sarà da pulire, sistemare, smontare tutto. Se
abbiamo
qualcuno
di
ha voglia di darci una mano, assolutamente ben accetti.
Grazie mille Michela, un salutone, a presto, buona fortuna,
ciao,
per tutto,
domani.
Un abbraccione,
ciao,
a Mattia. Ciao. Per quanto ci riguarda, la settimana finisce, torniamo ovviamente lunedì. Grazie mille Alice.
Grazie Fabri.
E allora questo vuol dire che manca solo una cosa, signore e signori, la sigla.
Canti? Canta, dai.
Casa Svizzera, notizie, curiosità, inviati ovunque. Alice, Fabrizio qua, tra montagne e cioccolato, un brindisi col mello, un sorriso col formaggio. Casa Svizzera.